Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia.
È il 17 gennaio, buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola con i Padri Eterni. Oggi però in studio sono da solo, Matteo, i mali di stagione, quel raffreddore. Ciao Matteo, fa sentire la tua bella vocina.
Ciao Fede, nuovamente in radio a distanza. No, ma spieghiamolo anche agli spettatori un pochino, insomma, ecco, non ho niente di particolare, non ero in formissima oggi, ma ecco, noi ovviamente abbiamo il dovere di proteggerci a vicenda, essendo due persone che lavorano all'interno di uno stesso studio, insomma, quindi abbiamo preferito non rischiare.
Esatto, anche oggi una puntata piena di ospiti, una settimana intensa, come sono tutte intense queste settimane. Io ho mio figlio in partenza, Matteo, l'abbiamo detto più volte in programma, farà l'esperienza di 6 mesi all'estero, quindi per 6 mesi sarò un papà a distanza. Che insomma non è male, sono credo di essere pronto.
Ne sono certo, Fede, che tu sarai pronto.
Ma non è vero, non siamo mai pronti per questa cosa, no? Un po', cioè, si dà coraggio, se ne parla, insomma, favorevolissima a questa esperienza, anzi, però un po' di ansia in parte per il periodo storico comunque, e un po' perché insomma 6 mesi, sì, non è una vita, però non è anche un weekend, questo indubbiamente.
Potrai allungare bene i piedi sul divano, mettiamola così.
Sì, auguri. Radio24.it, il nostro sito, da lì come sempre potrete scaricare il podcast Padri Eterni @radio24.it, se volete scriverci via mail, ma potete contattarci anche attraverso la nostra pagina di Facebook, i Padri Eterni di Radio 24. Si parte e iniziamo con una bellissima ricerca. Una storia davvero incredibile quella che andremo a raccontare fra pochissimo, però davvero è legata a quello che è successo, a quello che sta accadendo in questi mesi di lockdown, perché tantissime famiglie hanno, insomma, costrette a stare in casa, no? Hanno riaperto i vecchi album di famiglia. Insomma, il gioco del questa è la nostra famiglia, questi sono i nostri parenti, che non li possiamo vedere di persona, andiamo a vederli a distanza, andiamo a chiederci, no? Chi erano i nonni, chi erano i bisnonni, insomma il gioco dell'albero genealogico è stata veramente un'attività che tantissime famiglie hanno fatto durante il lockdown.
Ma anche perché, Fede, noi oggi siamo abituati, no, a questa cosa che facciamo 64.000 fotografie ai nostri figli, ai nonni, ai nonni quando ci sono, insomma abbiamo tutto estremamente più chiaro e visibile, ma una volta tutto questo non c'era, era molto più difficile.
Era il 2003 quando una figlia ha chiesto a papà Fiorenzo: papà, babbo, da dove viene la mia famiglia? E lui si è messo alla ricerca e ha ricostruito la famiglia fino al 1300. Diamo il benvenuto a Fiorenzo Farabegoli, giusto? Si pronuncia così il cognome,
sì,
Fiorenzo?
Sì, si pronuncia così, Fiorenzo Farabegoli. Ciao. Nato a Cervia in Emilia Romagna, emigrato in Olanda nel 76. E la domanda di mia figlia nel 2003 mi ha spinto a cominciare questa ricerca. Siamo partiti io, mia moglie, i miei zii Demos e Beatrice, mia moglie olandese naturalmente e mia zia tedesca, quindi una delegazione europea. All'inizio con la memoria, cioè la memoria di famiglia, con il genitore ancora in vita, arriva, diciamo, il mio bisnonno, che indietro di lì di solito con la memoria non si va. Siamo andati naturalmente nella parrocchia, dove abbiamo trovato un prete molto disponibile. Poi siamo entrati in fiducia, abbiamo passato diverse giornate a sfogliare questi libri. E da lì abbiamo trovato poi con tanta fortuna, perché nella ricerca arrivare dove siamo arrivati noi, non essendo nobili, deve avere un sacco di fortuna. Mm-hmm. Abbiamo trovato i documenti ancora esistenti, spesso qualcuno si ferma, perché i documenti sono spariti negli anni. Poi a un certo momento abbiamo trovato della gente che ci ha indirizzato, qui adesso siamo diventati amici, che ci ha detto, beh, insomma, se sei arrivato a, che so, al 1920, siamo arrivati più o meno all'inizio, per andare più indietro bisogna andare in altri posti. E un caro amico in sua strada mi disse, ma guarda che al comune di Cervia hanno ancora i censimenti che hanno fatto primo Stato italiano nel 1865 e addirittura anche i documenti che fece Napoleone quando occupò l'Emilia Romagna, creò il distretto del Rubicone.
Ok, aspetta, Fiorenzo, ti fermo perché non possiamo fare tutta la storia, ovviamente, però farabegoli.it è il sito, appunto, dove potete ricostruire tutta questa avventura. Vi dico solo il risultato finale: 19 generazioni ricostruite, oltre 3.000 farabegoli trovati. Matteo, cosa ti fanno pensare, appunto, questi numeri?
No, ma guarda, Fiorenzo, intanto complimenti, nel senso che penso che molti padri alla domanda di tua figlia credo avrebbero risposto qualcosa tipo chi la mamma o al massimo veniamo dall'Italia, quindi complimenti anche per il fatto di aver preso seriamente una richiesta e non aver bloccato una legittima curiosità. No, mi viene da chiederti quali emozioni hai provato man mano che progredivi nelle tue scoperte. Ti saresti mai aspettato di riuscire ad arrivare così in profondità?
Assolutamente no, io non pensavo di arrivare dove siamo arrivati. Le emozioni sono state tante, ogni generazione che trovavamo, ogni passo che facevamo indietro negli anni è stata un'emozione. Ci sono state delle emozioni particolari, soprattutto quando finiti, diciamo, di spulciare i documenti più o meno accessibili da tutti, cioè gli stati di famiglia o gli stati delle anime delle chiese, abbiamo incontrato un paio di persone che facevano ricerche nello stesso archivio dove andavo io, l'archivio diocesiano di Cesena, e loro spulciavano i documenti dei notai, quindi i documenti dei notai dalla fine del 1300 o dalla fine del 1400, e troviamo che sti farabegoli, ed è grazie a quello, a Cesena era una famiglia molto benestante, con tantissimi atti di compravendita, di lasciti, di eredità, dove venivano, diciamo, nominato le genie della persona che faceva l'atto. Arrivare al 1390 più o meno, alla data presumibile nascita di Giacomo, che è il nostro capostipite, beh, quella è stata un'emozione veramente unica.
Ci credo, anche perché, insomma, è veramente, no, ricostruire questa sorta di album delle figurine di famiglia, si dà un nome, esatto. Si dà non sempre un volto, si dà una professione, insomma, si ricostruisce una storia. La vostra è stata una grande avventura, però credo che sia uno spunto replicabile anche in tutte le famiglie per guardarsi un po' indietro e andare a mettere un po' di radici di questo albero che è la propria famiglia. Grazie davvero, Fiorenzo. Ricordiamo, farabegoli.it è il sito per conoscere nei dettagli tutta questa storia. Ciao Fiorenzo, buona domenica.
Altrettanto, e buon lavoro.
Adesso è il momento del traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni.
Padri Eterni.
Dove te ne stai andando, amico mio? Me ne vado al mare. Passo da mio fratello, c'è mio nipote che mi fa respirare. Ma dove sei stato tutto questo tempo? Stavo chiuso in casa a meditare, ad aspettare che il mondo intero smettesse di girare. Ma l'ho capito finalmente, io del mondo non ci ho capito niente, che voglio fare il furbo invece sono un fesso come sempre. Me lo dicevi anche tu, la vita va vissuta senza trovarci un senso.
E sono le parole di Brunori Sas che ci accompagnano verso il prossimo argomento, verso il prossimo ospite. L'argomento è quello delle tossicodipendenze, lo abbiamo accennato anche nella puntata di domenica scorsa. E abbiamo letto un'intervista molto bella sul Corriere della Sera del collega Antonio Crispino. E l'interlocutore era Simone Feder. Simone è uno psicologo e responsabile della struttura terapeutica Casa del Giovane di Pavia, una comunità che si occupa di persone, di tanti giovani con problemi legati alle dipendenze. In questa intervista parla di adolescenti, parla di ragazze, parla di ragazzi e parla anche dei loro genitori, quindi ci sembrava giusto e doveroso averlo qua con noi oggi per capire in quanto padri come stare sul pezzo su questo che è un argomento che spesso si pensa appartenga solo al passato, invece ahimè è quanto mai attuale. Ciao Simone, benvenuto, grazie per essere qua con noi.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Simone, in questa tua testimonianza ci sono delle parole che più di altre ci hanno colpito, no? Soprattutto quando parli di queste ragazze, questi ragazzi, dici molti di loro sono figli di papà. Cosa significa?
Sono figli di cresciuti un po' davvero dove l'assenza di consapevolezza era molto presente, nel non far fatica, cioè questa abitudine ad avere figli che sono abituati ad avere sempre tutto, anche in tempi brevi, faticano anche. Mancano proprio anche di spirito critico che mette in primo piano soprattutto la loro responsabilità anche rispetto alle azioni che fanno, ai comportamenti, alle conseguenze anche di certi comportamenti che producono, con sempre questa sensazione di figli che pensano di potersela sempre cavare, di sempre fare. E purtroppo arrivano anche da un frutto che è questo contesto familiare che ha sempre giustificato e allontanato anche a volte le difficoltà, quindi la fatica anche di reggere le frustrazioni è evidente quando le incontri.
Matteo.
Ma Simone, tu parli di genitori che sapevano che i figli a 12 anni si sfinivano di coca e non sono riusciti a tirare il freno e quindi poi hanno deragliato insieme. Io mi chiedo, cioè, com'è possibile? Non è un giudizio, ovviamente, è solo desiderio di capire, da padre che tra l'altro ha una figlia proprio di quell'età.
Allora, guarda, è sconvolgente anche quando senti. Io ho molti ragazzi, poi ho scritto un libro proprio dove racconto anche la testimonianza proprio di Alice, che è una ragazza giovanissima che ha deragliato. Ma credetemi, arrivano da famiglie proprio in contesti normalissimi, anche di una classe d'età abbastanza sociale e culturalmente molto, molto su, insomma, ma non si accorgono, ma anche perché spesso purtroppo chiudono gli occhi davanti a delle piccole, quelle iniziali trasgressioni o addirittura a volte anche le favoriscono proprio nell'ottica di farsi percepire, non so, come dei genitori aperti, progressisti, non bigotti, no? E poi le cose scappano di mano. E poi si delega magari alla figura materna il ruolo di gestire certe cose che invece tocca proprio a te come padre. Pensa al concetto di interiorizzazione delle regole. Spesso ti trovi dei genitori, pensate l'assurdo, ti chiamano. Io ho fatto anche per molti anni giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Milano. Mi occupavo anche di tutti quei procedimenti che sono procedimenti rieducativi, dove spesso il ragazzo non sta più in un contesto familiare, non rispetta più nulla, ci sono delle attenzioni anche dalle varie agenzie educative e la grossa difficoltà che poi incontro anche oggi, al di là del tribunale, non riconoscono più l'autorità, ma tantomeno quando dici ai padri o alle madri che ti chiamano magari nelle telefonate per raccontarti un po' la disperazione che stanno vivendo, è scontato, dici, beh, mi porti qui suo figlio. Non riescono a portarti il figlio di 14-15 anni, perché comanda lui. Poi teniamo presente anche questi, a volte, padri che cresce sempre di più, e più se non entro nel merito, ed è un dato di fatto, è oggettivo. Noi anche da indagini che facciamo nel mondo delle scuole, per ragionare anche su un'ottica di prevenzione più che di cura, trovi molti che ti descrivono padri Peter Pan, no? Che vivono con una seconda giovinezza, con altre compagne, per cui confusione di ruoli all'interno della famiglia, oppure padri che vivono un po' come la famiglia del Mulino Bianco, con quella che difficilmente non devono anche cozzare con fatiche, problematicità e senso di responsabilità. Purtroppo è questo ciò che incontro.
Simone, i temi sono veramente tanti e credo che insomma presto dedicheremo un'intera puntata a tutto ciò, no? Perché è difficile anche chiederti da dove partire in quanto genitori, no? Quando un ragazzo o una ragazza arriva in comunità forse anche troppo tardi, no? Cioè, tutti gli errori che potevamo fare già li abbiamo fatti, anche se sono gli stessi genitori che spesso ti portano i figli chiedendo aiuto. C'è la risposta come non arrivare a quel punto?
Qui c'è un senso proprio di collettività che va riscoperto. Oggi non è più pensabile che non ci sia... Là dove c'è un problema, non è il problema solo del sistema famiglia, ma c'è un problema di contesto dove il figlio è vissuto, che o ci mettiamo tutti proprio davvero ad un discorso proprio di interessarsi di ciò che vivono e come vivono i nostri giovani, o altrimenti non ce la fa da solo la famiglia. Chiaro che spesso almeno la famiglia chiedi: alzate la testa dalla sabbia, non fate gli struzzi, parlatene, cercate di non chiudere gli occhi davanti a determinate cose. Devo dirvi anche che nel momento che tu, e questa è una cosa che stiamo anche studiando sempre di più, nel momento che tu stacchi il problema del figlio da quella famiglia, va in crisi poi il contesto anche familiare, perché sembra proprio che davanti anche alle fatiche che stanno vivendo il sistema famiglia continui la sua corsa. Come stacchi il problema, va in crisi il sistema. Allora oggi bisogna davvero anche che le famiglie si guardino un po' dentro, si lasciano aiutare, si cerchino anche un po' di dare una mano con tutta la rete dei servizi che oggi abbiamo, che un tempo non c'era. Ecco, penso che questa sia un po' la risposta che bisogna dare. L'ultima cosa che mi permetto di dire, sì. Noi abbiamo dei giovani che hanno, quando arrivano da noi, delle cariche di aggressività, di ostilità che sono spaventose. Facciamo fatica anche noi, capite, là dove c'è stata una crescita con questi modelli, con queste modalità, poi ad intervenire. È chiaro che non abbassiamo il tiro, però vi devo dire che è davvero dura.
Simone, grazie davvero. Ci ritroveremo tra pochissimo qui ai Padri Eterni, faremo una puntata sempre in diretta, magari dando voce anche ai padri e ai genitori per dare risposte, per dare suggestioni.
Dimmi. Magari anche a un ragazzo.
Anche a un ragazzo.
Raccolta.
Assolutamente. Casadelgiovane.eu, questo è il sito per chi fosse interessato della comunità. Ringraziamo Simone Federer per essere stato qua con noi. Davvero appuntamento a prestissimo. Ciao Simone, buona domenica.
Buona domenica anche a voi.
Perdonami se queste parole non ti arriveranno mai. Perdonami, ci sto provando, sai. Non è facile oggi, a malapena riesco a pensare a me. Sarò sempre qui, in silenzio, a guardare illuminarsi ogni tua lacrima di felicità. Sai, non è facile oggi realizzare che quel giorno forse non arriverà mai.
Lettera al figlio di Leone per introdurre una storia d'amore che è diventata anche un libro. Il vero amore è quando si amorano tutti. Dialoghi di una bimba col suo papà dalla nascita ai 4 anni, edito da Ponte alle Grazie. L'autore Alessandro Magrini, insieme ad Elena, anche se Elena appunto è piccolissima, quindi è diventata scrittrice a sua insaputa, ma è lei la vera autrice, perché Alessandro ha raccolto prima su Facebook e poi in questo bel libro tutto, diciamo, lo sviluppo del dialogo, no? Delle chiacchierate con la figlia. Ciao Alessandro, benvenuto ai Padri Eterni.
Ciao, buona domenica.
È una sorta di reality show quello che hai fatto con tua figlia, no? Hai cercato dal primo vagito hai raccolto tutto ciò che voleva comunicarti.
Sì, in pratica sì, una sorta di reality show, anche se io non l'ho vissuta così, ovviamente. Però ho cercato di registrare un po' quello che di notevole coglievo, non solo su di lei, anche su di me, quello che anch'io provavo, insomma, soprattutto i primi mesi, ovviamente si è trattato più di descrizioni del mio stato d'animo, osservazioni che facevo. Poi pian piano, sai, quando ha cominciato a parlare, a emettere qualcosa di comprensibile, ovviamente in scena è entrata soprattutto lei, insomma, poi
Alessandro, guarda,
veri e propri dialoghi.
Alessandra, tu lo dici all'inizio del libro, in realtà, no? C'è proprio una dichiarazione di intenti. Quando ti riferisci agli anni in cui hai lavorato come educatore in un nido comunale, no? Dici che mi sono accorto che già a distanza di pochi giorni non conservavo più nitido il ricordo di quello che facevano e dicevano i bambini che mi erano affidati, né delle emozioni che di volta in volta provavo io. E notavo che anche i genitori stessi tendevano a dimenticare più in fretta di quel che ci si potrebbe aspettare parole e comportamenti dei figli. Allora, la tua esigenza di raccogliere questi dialoghi con tua figlia nasce da qui, cioè quasi dalla volontà di realizzare un album di foto di famiglia fatto di parole?
Sì. È proprio così. Da un lato, cioè, sono io proprio molto curioso e non volevo perdermi proprio nulla di lei, di questa esperienza anche in generale, e poi perché appunto avevo già toccato con mano, avevo già notato che la tendenza a dimenticare esiste, è palpabile, quindi anche per questo ho cominciato a registrare tutte le sue paroline nella loro comparsa, nella loro occorrenza. E ho tantissimi video che documentano il suo modo di parlare, quindi non è solo un registrare su carta, ma anche ho tantissimo materiale di altro tipo, insomma, un database di delle occorrenze, delle sue parole.
Vabbè, un bellissimo ricordo, no? Per te, ma anche per lei, per quando sarà appunto grande. Il vero amore è quando si ammorano tutti, dialoghi di una bimba col suo papà dalla nascita ai 4 anni. Ringraziamo Alessandro Magrini per essere stato qua con noi oggi ai Padri Eterni. Ciao e buona domenica.
Io ringrazio voi, ciao, buona trasmissione ancora.
Ci fermiamo nel momento delle meteo, la pubblicità, poi ancora qua con i Padri Eterni.
Padri Eterni.
Domenica da Federico Taddia e Matteo Bussolo, oggi in questa formula a distanza con Matteo a casa. Radio24.it è il nostro sito, da lì potrete poi scaricare il podcast. E la prossima storia ci porta in una città bellissima, che è però una città anche travagliata, una città dove, insomma, da anni. C'è una lotta, una doppia lotta, che è quella per la salute ed è anche quella per il lavoro. Questa città è Taranto e ci andiamo per raccontarvi una storia, la storia drammatica di Federico, un bambino di 9 anni morto di tumore. E questa storia è raccontata in 9 minuti, un minuto per ogni anno di Federico, da un bellissimo cortometraggio intitolato Papà, uccidi il mostro, e con noi c'è Fabio Vasco, attore e regista. Ciao Fabio, buona domenica.
Ciao ragazzi, buona domenica.
Grazie per essere qua con noi. Entriamo però, entriamo nello spirito di questo cortometraggio, lo facciamo con il trailer.
Il vento sposta la polvere, la pioggia la rende liquida e noi beviamo la pioggia. La pioggia è rossa come le luci del mostro di notte, che non si ferma mai, mai.
Fabio, chi era Federico?
Allora, Federico era un bambino che aveva questa malattia, era malato di neuroblastoma, ecco, di Taranto, e aveva disegnato, aveva tratteggiato con i pastelli un disegno. Questo disegno raccontava la città di Taranto, erano disegnate delle ciminiere con dei mostri che sputavano fiamme e il cielo nero, e sotto c'era una scritta in questo disegno: papà uccide il mostro con un cuore. Questo disegno Federico l'aveva lasciato comodino in ospedale a Parma mentre era ricoverato per le cure, e l'aveva lasciato al papà. Ecco, sono sempre un po' commosso quando racconto di questo, perché è un tema che mi tocca molto, ecco. Questo disegno il papà l'aveva, diciamo, consegnato degli attivisti di Taranto e dei giornalisti, è diventato virale. Diciamo che il piccolo Federico mi ha spinto con il suo disegno a realizzare questo corto, e l'ho dedicato a lui, soprattutto per dare voce a tutte quelle vittime di questa purtroppo ancora tragedia che è tra di noi, di questo mostro che ad oggi nel 2021 non siamo stati in grado di sconfiggere. Quindi vorrei contribuire nel mio piccolo a sconfiggere questo mostro. Ecco, questo è il messaggio del mio corto dedicato a Federico.
Ma infatti Fabio, il cortometraggio è molto toccante, anche perché appunto parla di un problema che non riguarda solo Federico, ma tanti bambini nella stessa condizione causata, come diceva Federico in apertura, da una città in cui si vive perennemente questa contraddizione tra salute e lavoro, no? Ti chiedo, al di là del messaggio che tu desideri, no, che passi attraverso questo tuo lavoro che ce l'hai appena spiegato, come ti sei sentito a raccontare una storia del genere?
Allora, inizialmente io sono pugliese, ecco, diciamo che ho un rapporto un po' conflittuale con la mia terra, un po' un rapporto di amore e odio, ecco. E volevo raccontare qualcosa alla mia terra. Quando ho letto di questa storia mi sono rapportato alla tragedia di questi genitori che vivono nella città di Taranto, che perdono i propri bambini, e mi sono messo nei loro panni, cioè perché non possono più fare i genitori, cioè non solo l'accettazione di una tragedia di perdere i propri bambini, ma questi genitori che magari hanno sognato per una vita di creare una famiglia, di fare i genitori, e poi per problemi legati all'ambiente, all'inquinamento industriale di Taranto e di Liguria perdono giornalmente queste piccole anime. E quindi sono rapportato anche a questo punto di vista nel loro pensiero, questi genitori che non possono più fare i genitori, ed è diciamo un dramma dal punto di vista proprio della famiglia. È stato molto, molto, emotivo lavorare su questo tipo di lavoro, perché mi ha ricordato anche non solo la mia terra, ma proprio anche il rapporto con mio padre, quello che avrei voluto fare con mio padre, quello di cui avrei voluto parlare, ecco. E magari poi uno cresce e cambia, prende un'altra strada e non lo fa più. Ecco, mi sono rapportato al padre che non può più essere un supereroe per il proprio figlio, come se fosse un super papà che ha fallito la missione, quella di sconfiggere il mostro.
Papà uccide il mostro, il titolo di questo lungometraggio, 9 minuti, un piano sequenza in tenso per raccontare questa storia, che abbiamo capito è una storia non solo quella di Federico, non solo quella del papà, ma è una storia di una terra, ma è una storia dove tutti noi siamo coinvolti, tutti noi in parte anche siamo colpevoli. FabioVasco.it per tutte le informazioni, anche per capire dove e come poter vedere questo cortometraggio. Ciao Fabio, complimenti.
Grazie, grazie. Grazie a voi e complimenti.
Pensa se un'idea fosse già tutto quello che vuoi, se i tuoi guai e i miei guai li scegliessimo noi, se la tua fantasia fosse l'unica via. Pensa se un'idea fosse già tutto quello che hai e di più, se le idee non finissero mai. Pensa se la realtà la scrivessimo noi e i cowboy grazie a noi sparassero mai. Allora io ti chiederei finalmente se sei felice.
Sei felice? Matteo, è una domanda che... Quando l'hai fatta l'ultima volta questa domanda alle tue figlie?
Guarda, sembrerà paradossale, ma l'ha fatta mia figlia a me.
Beh.
Per dire quanto a volte noi prestiamo meno attenzione di loro. Sono quelle domande particolarmente complicate, Fede, come chiedere come stai. Sono domande a cui ci siamo quasi disabituati.
Anche se poi qualsiasi genitore, no, alla domanda qual è il tuo sogno più grande, insomma, la risposta è la felicità dei figli. Come rendere felice mio figlio? È il titolo di un seminario in 2 incontri. Il primo si è tenuto il 15, il secondo si terrà il 22 gennaio, organizzati dalla cooperativa sociale Il Cerchio e dal comune di Spoleto. E uno dei 2 relatori è qua con noi ed è Mauro Benedetti, psicologo, psicoterapeuta di formazione psicoanalitica. Ciao Mauro, buona domenica, grazie per essere qua con noi.
Buongiorno e buona domenica anche a voi.
Anzi, speriamo tu sia felice di essere qua con noi.
Sì, giustamente.
Mauro, ma appunto porsi questa domanda, no, da padri, come rendere felice mio figlio, credo che sia un grande mettersi in gioco, o no?
Sì, anche se diciamo la felicità è qualcosa che non è così chiaro come possa sembrare, perché è una di quelle parole che poi si è andata un po' consumando nel tempo. E lo stesso tenore, a mio avviso, per esempio, a democrazia, libertà, benessere, pace, così via, no? Cioè si è perso il legame con il senso originario. Faccio un esempio: se si parla di libertà e democrazia siamo tutti facilmente in accordo, ma se poi approfondiamo che cosa intendiamo ognuno di noi, è probabile che possano emergere tantissimi significati diversi e quindi anche tanti modi di vivere diversi. Allora, questa mancanza, faccio questa piccola premessa per arrivare poi al genitore, perché questa mancanza di un senso condiviso è un po' quello che sarà anche è stato il filo conduttore del seminario, perché è un po' legato anche alla crisi di valori e alla crisi assiologica del nostro tempo, con questa sensazione di smarrimento. Si racconta che a Confucio venne chiesto che cosa fare per porre conflitto, la fine di un conflitto tra 2 villaggi in Cina, e lui rispose: ridare il senso alle parole. Ecco, noi abbiamo cercato nell'incontro con i genitori di partire proprio cercare di ridare il senso alla felicità che si cerca, perché altrimenti non si sa cosa cercare.
Certo, Mauro, ti fermiamo un attimo, un minuto, poi torniamo immediatamente da te appunto per capire come i genitori possono dare risposta a questa domanda.
Pa- padri eterni.
Come rendere felice mio figlio? Ne stiamo parlando con Mauro Benedetti, psicologo, psicoterapeuta di formazione psicoanalitica, relatore appunto in questo doppio incontro organizzato dalla cooperativa sociale Il Cerchio e dal comune di Spoleto. Ecco Mauro, in quanto padri, cosa significa cercare la felicità dei figli?
Ecco, stavo appunto accennando che prima è bene chiarire e chiarirsi che cosa si intende per felicità, onde evitare di cercare qualcosa che non c'è. E uno degli equivoci che è intorno alle felicità, che potremmo definire semplicemente come uno stato d'animo piacevole che è conseguente alla soddisfazione dei propri bisogni, quando uno si sente in pace, diciamo, per definirla così. Però poi l'animo umano non è così semplice nella sua interiorità. Faccio un esempio. Prendiamo la frase con cui terminano le favole e che è sottintesa a molti dei film a lieto fine. La frase è: e vissero per sempre felici e contenti. Bene, se io invece provo a dire vissero quasi sempre felici e contenti, avvertiamo subito che la seconda frase non ci piace molto. Perché? Perché a mio avviso uno degli equivoci intorno alla parola felicità è questo per sempre, cioè la ricerca di uno stato di benessere per sempre. E questo nel rapporto genitori-figli chiaramente ha un peso importantissimo, perché se la vita è invece nella vita, cioè non c'è questo per sempre, se il genitore invece vuole dare al figlio il massimo del benessere o diciamo togliere ogni asperità della vita, quella che si dice preparare dare la pappa pronta, che succede? Che non sta aiutando il figlio ad essere felice, creerà invece una frustrazione continua, perché lo educherà ad uno stile che nella vita non è realizzabile. La vita è movimento, è cambiamento, il per sempre non esiste nella natura, né umana né quella circostante. Allora, perché c'è questo equivoco e perché oggi c'è tanta questa attitudine dei genitori a dare moltissimo ai figli, a non porre limiti? Io credo perché siamo in un'epoca che possiamo definire narcisistica, che la cui caratteristica è quella appunto di non avere limiti, quella di confondere anche i ruoli. Diciamo che il genitore desidera realizzare i propri desideri narcisistici, quelli diciamo non so, di successo, di affermazione, attraverso il figlio che diventa un proprio prolungamento.
E allora Mauro, ecco Mauro, mettere...
sì?
ma infatti, scusami se ti interrompo, no? Riallacciandomi anche a quanto dicevi prima, cioè il concetto di felicità per un padre o per un figlio possono avere quindi anche caratteristiche diverse, cioè rischiamo di cadere, come tu dicevi, in questo fraintendimento, ricercando, desiderando per i nostri figli cose di cui magari loro non sentono il bisogno, insomma, è più grave un figlio infelice o un figlio a cui regali la felicità sbagliata, diciamola così.
Sì, perché il genitore regalerebbe la felpa che piace a lui, pensando che quella è giusta ovviamente, non per cattiveria.
Certo.
Il genitore spinge il figlio a realizzare quello che il genitore stesso spesso non è riuscito a realizzare, e in questo non può mettere limiti, perché il limite, che è uno dei grandi problemi della nostra epoca e della nostra gioventù, è appunto questo tutto per sempre, è il desiderare tutto e subito. E allora il genitore fa fatica ad assumersi questo ruolo, sia perché, per dirla in una frase, con questi suoi bisogni non realizzati, ma forse più che non realizzati, bisogni che non ha diciamo elaborato e lasciato andare, come dire non è stato possibile, il discorso è chiuso, quello che noi psicanalisti diciamo elaborare il lutto per qualcosa che non è possibile. Diciamo che è necessario riprendersi i propri, diciamo, la propria responsabilità, il proprio ruolo, i propri bisogni insoddisfatti e lasciare che il figlio trovi la sua strada accompagnato dal genitore, non pressato, non tirato, non pungolato, che è una cosa molto difficile, ovviamente come genitore parlo anche.
Mauro Benedetti, grazie davvero per essere stato con noi, abbiamo messo un primo tassello in questo percorso alla ricerca della felicità dei nostri figli. Ilcerchio.net per tutte le informazioni. Ciao, grazie, buona domenica.
Anche a voi e grazie.
Grazie a te. Noi continuiamo a cercare la felicità dei nostri figli, lo facciamo con i suggerimenti di Maria Piera Ceci, è il momento degli Open Day di Radio 24.
Gli Open Day di Radio 24.
Si studia fra i fornelli, si impara a ricevere la clientela in reception, ma si impara anche moltissimo altro. Parliamo oggi degli istituti professionali alberghieri, un indirizzo sempre più amato dai ragazzi, complici anche tanti programmi televisivi con protagonisti gli chef, e che quest'anno sta vivendo però non poche difficoltà a causa della pandemia e della possibilità di usare i laboratori un po' a singhiozzo. Per parlare dell'alberghiero, oggi andiamo a Nembro, in provincia di Bergamo, zona che purtroppo quest'anno abbiamo conosciuto per l'alto tasso di contagi e di vittime da Covid-19. Siamo al professionale Sonzogni, istituto che ha ricevuto un giudizio molto lusinghiero nello studio della Fondazione Agnelli Duscopio, di cui abbiamo già molto parlato in questi appuntamenti. Salutiamo la dirigente scolastica del Sonzogni di Nembro, Louise Valerie Sage. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, l'alberghiero, ci parli di questo indirizzo, quante ore si sta a scuola, che materie si studiano?
Allora, l'istituto alberghiero prevede una frequenza settimanale di 32 ore di lezione. Nel mio istituto queste 32 ore di lezione erano, prima dell'emergenza Covid, suddivise in 5 giorni, quindi era una scuola la mia settimana corta, dal lunedì al venerdì, proprio perché la vocazione professionale della scuola si traduceva nella possibilità per molti alunni già durante il corso di studi di svolgere delle esperienze lavorative che spesso coinvolgevano il weekend. Con il Covid un po' tutto è cambiato, abbiamo dovuto riorganizzare gli orari e quindi la scuola momentaneamente è tornata ad essere a settimana lunga, con il sabato di lezione. Dunque, il corso è un corso quinquennale, come tutti gli istituti superiori statali, è diviso in un biennio orientativo, cioè i ragazzi arrivano da noi dopo la terza media e frequentano i primi 2 anni in cui conoscono i 4 indirizzi. Quindi l'indirizzo di cucina, l'indirizzo di sala, di pasticceria e di accoglienza turistica. Dal terzo anno scelgono uno dei 4 indirizzi, studiano per altri 3 anni materie tecniche, professionali e materie di indirizzo di base, per poi affrontare l'esame di Stato. Quali sono le materie che si studiano? Quelle di tutte le altre scuole nell'indirizzo di base, italiano, matematica. Noi studiamo 2 lingue straniere, quindi l'inglese più una seconda lingua, di solito il francese o lo spagnolo, poi ovviamente nel primo biennio studiano anche diritto. E tra le materie invece di indirizzo abbiamo le materie laboratoriali classiche, quindi laboratorio di cucina, laboratorio di pasticceria, di sala e vendita o di accoglienza turistica, però si studia anche scienze dell'alimentazione, diritto ed economia. Diritto, dicevo, nel biennio che si trasforma in economia nel triennio, perché le conoscenze economiche, le competenze economiche sono fondamentali per una scuola che forma anche verso una capacità imprenditoriale.
Senta, a chi possiamo suggerire questa scelta? Cioè, che caratteristiche dobbiamo intravedere nei nostri ragazzi e nelle nostre ragazze, naturalmente, di terza media, per suggerire loro di iscriversi all'alberghiero?
I nostri studenti, per avere successo in un corso di studi come quello che offre la mia scuola, devono essere creativi. Lo studente dell'alberghiero deve essere poi intraprendente, deve amare un settore che è quello dell'accoglienza turistica, della ristorazione, che prevede anche il contatto con il pubblico, per cui sicuramente anche una certa dose di empatia è importante.
Insomma, non faranno tutti però gli chef stellati, perché molti si iscrivono forse avendo anche quel riferimento. In realtà il mondo lavorativo dell'alberghiero è molto ampio, e proprio questa è la prossima domanda, cioè cosa fanno i ragazzi e le ragazze diplomati all'alberghiero? Quali sono gli sbocchi professionali dopo il diploma, ma anche gli sbocchi di formazione, perché magari qualcuno continuerà con la formazione anche dopo?
Assolutamente, noi abbiamo una buona fetta di studenti che continuano gli studi, alcuni a livello universitario. Le facoltà più gettonate sono sicuramente economia, ma anche scienze dell'alimentazione, oppure adesso negli ultimi anni si è sviluppato un filone universitario legato proprio al concetto del gusto. A parte questo discorso della continuazione degli studi, i nostri studenti che terminano invece con il quinto anno sicuramente trovano impiego, almeno trovavano impiego in un settore fiorente prima dell'epidemia.
E adesso che tornerà fiorente molto presto.
Quindi convinta che tornerà.
Quindi c'è davvero necessità di figure professionali di questo tipo.
Mm-hmm. Quindi si va dal ristorante classico, ma anche alla, per esempio, gestione dei rifugi. Io ho due studentesse che, proprio anche perché hanno sviluppato competenze imprenditoriali, hanno preso in gestione un rifugio montano. È bellissima questa cosa.
È molto
Quindi
bella,
due ragazze
sì.
che si sono buttate in questa avventura. E con successo, direi con successo. Ecco, poi il mondo della ristorazione è quello che la fa da padrone, ma anche quello dell'accoglienza turistica e poi anche quello dell'indotto, cioè anche realtà industriali, artigianali, semi-industriali, di preparazione dei cibi o delle materie prime. Noi abbiamo alcuni studenti, per esempio, che si occupano, sono stati assunti in alcune aziende che producono generi alimentari, e questi studenti sono nella filiera del controllo di qualità.
Ecco, le ragazze e i ragazzi dell'alberghiero li riconosciamo anche in giro, sono forse gli unici studenti che si riconoscono in giro, perché hanno tutti la divisa, anche da lei?
Sì, hanno la divisa, sono bellissimi quando hanno la divisa. Tra l'altro, noi spesso osserviamo che certi studenti, un po' birichini, nel momento in cui indossano la divisa cambiano portamento e diventano dei bravissimi studenti, incredibile.
Entrano nel personaggio.
Esatto, entrano nel personaggio. Sì, hanno la divisa, assolutamente due divise, la divisa di sala, la divisa di cucina, ecco, e sono tutti molto belli.
Sono molto belli. Benissimo, grazie. Grazie a Louise Valerie Sage, dirigente scolastica dell'Istituto Alberghiero di Nembro, in provincia di Bergamo. In bocca al lupo alla sua scuola, visto che sono tempi bui per la scuola un po' in generale, e insomma anche il suo territorio sappiamo ha sofferto molto per questa pandemia. Quindi davvero tantissimi auguri. Ricordo agli ascoltatori che possono trovare tutte le altre puntate in podcast su radio24.it.
Ringraziamo Maria Piera Ceci con noi per tutto il mese di gennaio, perché fino al 25 gennaio c'è la possibilità di iscriversi alle scuole superiori di secondo grado, e vi stiamo un po' dando qualche indicazione, qualche suggerimento per la scelta dell'istituto. È il momento dei saluti, un grazie a Laura Faggini in assistenza, Carmelo Lauricella alla parte tecnica, Danilo Di Trani con noi in redazione, radio24.it, il nostro sito. Ciao Matteo, riprenditi!
Ciao Fede, ci vediamo in studio la prossima settimana, o almeno speriamolo.
L'appuntamento, come sempre, a domenica prossima alle 11. Ciao!